In altre parole,
è possibile immaginare robot che rispettino l'ambiente dal basso impatto ecologico, che possano aiutare gli umani in campo sociale e per preservare l'ecosistema? È la domanda a cui prova a rispondere il manifesto per una robotica sostenibile da poco pubblicato su Nature Machine Intelligence da Mirko Kovac del Politecnico di Losanna, Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Suko Song del sudcoreano Institute of Science and Technology. Buongiorno Sara Ejazi.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovato.
E ben ritrovato anche a te Sara, sei già stata ospite di In altre parole, un piacere averti con noi di nuovo questa settimana, ma è anche utile ricordare chi sei, che cosa fai, sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche cruciali per la complessità, come la questione del velo, il monachesimo contemporaneo, l'impatto delle tecnologie digitali sulle persone, le trasformazioni dei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per i tipi di Morcelliana nel 2023. Parlavamo dunque di questo manifesto per una robotica sostenibile. Allora, vogliamo prima di tutto raccontare quali sono i contenuti e la visione veicolata dagli autori di questo manifesto, Sara Ejazi.
Grazie mille Mattia, ma allora i contenuti, diciamo così, che ci interessano di questo manifesto sono intanto un cambio di paradigma, nel senso che noi negli ultimi decenni, soprattutto dagli anni 70-80 in poi, abbiamo iniziato a pensare che ci fosse questo lato oscuro, no, della tecnologia, dell'avanzamento scientifico, perché di fatto sono entrate in gioco delle compagnie private, quello che noi chiamiamo big tech, che in qualche modo oggi, soprattutto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, della robotica, eccetera, controllano al 100% gli avanzamenti scientifici. Allora, questo fa sì che di fatto il paradigma sia: bene, la robotica, se funziona da un punto di vista del mercato e del lucro, no? E quindi c'è stata un po' questa separazione tra innovazione scientifica, scoperta scientifica e, come dire, bene comune, bene collettivo. Mentre invece questo manifesto fa una sorta di rovescia questo paradigma e dice: in effetti non possiamo immaginare uno sviluppo robotico senza pensare che questo abbia tre caratteristiche, che siano la prima quello di essere sostenibile sia dal suo design fino al suo smaltimento, quindi deve essere fatto di materiali che possano essere smaltiti, che non abbiano un impatto ambientale forte; secondo, deve essere sostenibile da un punto di vista sociale, che cosa vuol dire? Che sia accessibile universalmente a tutte e tutti le persone che potrebbero beneficiarne; e terzo, deve essere capaci di essere simbiotico. Cosa vuol dire questo? Beh, di essere integrato bene nei sistemi umani complessi. Questo vuol dire, facciamo un esempio pratico, se un robot che è dedicato alla ricostruzione di un ambiente danneggiato come una barriera corallina, ecco, bene, questo è integrato ed è simbiotico, nel senso che la ricostruzione di questa barriera potrebbe aiutare le popolazioni locali a ristabilire un rapporto con questa barriera, con una pesca sostenibile, eccetera. Per cui è un cambio di paradigma.
Dunque una robotica che non abbia più soltanto, diciamo così, il profitto come orizzonte, ma anche la valorizzazione e il sostegno del bene comune e anche delle società umane in qualche modo, è quello che emerge da questo manifesto di cui stiamo parlando oggi. Ecco, Sara Ejazi, perché ha attirato la sua attenzione? Quali sono gli aspetti che in qualche modo ti hanno attratta in questo manifesto?
Ma allora, intanto è un po' lo smontare delle narrazioni che noi abbiamo. Cioè, se pensiamo nell'Ottocento, noi abbiamo immaginato gli scienziati, anche alcune scienziate, no? Come per esempio più avanti Marie Curie, ma come dei singoli individui che sono guidati dalla loro sete di sapere e quindi in qualche modo anche con difficoltà economiche e grandi sforzi riescono ad avanzare la conoscenza, però forse senza neanche un vero scopo, né di ricercare che cosa nello specifico, ma neanche forse di uno scopo, diciamo così, di mettere su una startup o un'azienda, eccetera, no? Quindi, e questa è la nostra narrazione, quindi questo scienziato, soprattutto maschio, no? Questo è un po' il nostro stereotipo, con il camice bianco che fa un'eureka ed ecco trova la risposta. Poi, però, dalla fine del secolo scorso, di fatto, la scienza è cambiata completamente, cioè da quando esistono i transistor, quindi in qualche modo la base del materiale scientifico della nostra società, fatta di telefonini, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Sostanzialmente c'è bisogno di grandissimi investimenti e di squadre di scienziati che sono un grande numero, che sono anche, come dire, presi da i quattro angoli del pianeta. E questo fa sì che chi è davvero in grado oggi di avanzare da un punto di vista scientifico? La ricerca pubblica, quindi le università che hanno poi anche questa produzione open access, cioè vuol dire aperta a tutti, oppure invece le società private che quindi mantengono anche il segreto industriale, il brevetto, eccetera. Quindi qua arriviamo dentro a una questione un po' cruciale, soprattutto oggi quando vediamo che le tecnologie che già stiamo usando da qualche anno soprattutto stanno cambiando il modo in cui viviamo sostanzialmente.
Insomma, la questione del progresso è anche quello della responsabilità della scienza e dell'innovazione tecnologica. Viene in mente che proprio ieri si è celebrato a Nagasaki il giorno in cui venne sganciata la bomba atomica americana, e insomma, parlando di responsabilità della scienza, vengono subito in mente queste questioni, no, legate alla guerra. Infatti la robotica, la tecnologia sembrano oggi andare in altre direzioni rispetto a quelle delineate dal manifesto di cui stiamo parlando oggi, Sara e Giazi. C'è il consumo di risorse, ci sono le tecnologie applicate alla guerra. Insomma, quella di questo manifesto è un po' una visione forse idealistica.
Ma è una visione idealistica, ma d'altronde la nostra storia è fatta ovviamente demossa da ideali, cioè questo fa parte proprio è una cosa dell'umano. Noi ci muoviamo dando delle spiegazioni e del senso alle nostre azioni e soprattutto alle nostre azioni collettive, perché appunto la scienza di oggi deve essere per forza una scienza collettiva, ma cosa succede? Che è collettiva ma allo stesso tempo è privatizzata, e questo è un po' l'impasse in cui ci troviamo, no? Allora è idealista, ma allo stesso tempo noi possiamo davvero evolverci senza ideali. Noi siamo una specie che ha sempre bisogno, no, di raccontarsela, detta così un po' a parole diciamo semplici, e quindi c'è bisogno proprio di, secondo me, dire ad un certo punto che è utile pensare anche alla robotica, ma anche all'intelligenza artificiale come qualcosa che diventi un bene comune, cioè che sia anche proprio governato da un punto di vista politico e pubblico, e in un certo senso di fare ritornare questo tipo di innovazione, perché davvero cambieranno il modo in cui non soltanto daremo valore alle cose che facciamo, ma proprio il nostro corpo. Pensiamo per esempio a Neuralink, no? Questa azienda iniziata da Elon Musk, in cui di fatto ormai ci sono già coinvolte 50.000 volontari che sarebbero disposti a farsi impiantare di questi micro elettrodi nel cervello per poter, come dire, interfacciarsi con i dispositivi. Si chiama telepati, quindi questo già fa capire un po', no, che qual è la visione. Allora in questo senso sì, bisognerebbe che questo tipo di conoscenza, questo tipo di avanzamento fosse regolato in senso politico, in senso pubblico, e soprattutto che fosse aperto come lo è la scienza fatta nei centri di ricerca, nelle università.
E tra l'altro emerge da questo manifesto per una robotica sostenibile di cui stiamo parlando, emerge anche il tema della cooperazione umana come valore irrinunciabile, e qui vista in positivo la cosa nel manifesto è che la robotica può aiutare a migliorare la cooperazione tra esseri umani su larga scala, è così.
Esatto, noi siamo, la nostra caratteristica è quella che ci fa avanzare proprio la nostra capacità cooperativa, cioè di mettere insieme saperi diversi e persone diverse, anche grazie appunto all'ideale, all'idealismo, no? E allora ci sono diciamo così, delle capacità che ovviamente ci mancano. Immaginiamo per esempio quella di poter leggere in tempo reale milioni, una quantità di dati che appunto soltanto le macchine possono fare oggi. Allora, in questo senso, la cooperazione sarebbe la capacità di integrare, no, il fatto di mettere insieme il sapere da tanti punti di vista, anche grazie alle macchine, che già lo stiamo facendo. Diciamo che il salto della nostra società globale dovrebbe proprio essere, come dire, tutelato e orientato proprio pensando che questo tipo di integrazione dei robot ci portino a essere più cooperativi, ma cooperativi per la prima. Diciamo per il primo pilastro di questo manifesto, cioè quello della sostenibilità. È impossibile immaginare di continuare, no? La nostra esistenza come specie su questo pianeta senza che ci sia un'integrazione, una cooperazione di conoscenze umane
E
e macchine.
quindi macchine al servizio della cooperazione e anche dell'ambiente in questo manifesto per una robotica sostenibile, Saregiasi, il primo tema del nostro, in altre parole, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie.